Come va? Chi la prende e chi la dà? Sì, perché? Allora, no, se no mi scambia per Malgioglio in via. Ah, allora, benvenuti, sempre, siete sempre e tutti i benvenuti, quelli che non vengono. Vabbè, allora, oggi martedì, però attenzione, ve lo dico subito, mettiamo subito le mani avanti, Cioè, oggi non abbiamo l'ospite del martedì. L'ospite del martedì, da oggi in poi, ci sarà solo quando dico io. Cioè, insomma, quando c'è, Perché anche molti mi hanno detto oggi, ven via, ma quando tu fai il programma te è meglio, tu ci racconti tutte le belle cose, belle, brutte, storte, dritte, le uguali. E allora c'è anche questa bella, meravigliosa saggezza popolare, no? Che certe volte la indovina, no? Dice chi fa da sé fa per tre. Allora, tre se che. No, nel senso che effettivamente devo dire che ho sempre dovuto constatare nella vita che è così, è veramente così. Cioè, praticamente quando ho fatto le cose da me non ho avuto bisogno di altri. Oh, sono sempre venute meglio. Sì, insomma, io stesso quando facevo il direttore artistico di radio e facevo fare i programmi che inventavo io agli altri, insomma, mi contentavo fino a un certo punto. Quando ho cominciato a farli io mi sono accontentato di più. Sarà, che devo fare? È proprio così. Quindi fate da voi. Oggi dedicheremo molto spazio a voi, ai vostri messaggi, a quello che mi avete scritto, perché rimango sempre indietro con i messaggi, i messaggini, anche quelli arrivati ieri non sono riuscito a leggerli perché non ho avuto tempo e così via. Mi dedicherò a voi e risponderò a volte anche esaurientemente alle vostre angosciose domande, non solo la monetina finale ma anche il G durante. Quindi mi asseggiolo, ecco, mi metto comodo e parleremo. Parlerò, insomma, per voi parlerete per bocca mia, cioè io parlo ma siete voi, nel senso che, ciao G, si intitola proprio questa email, ciao G, per quanto riguarda la foto che hai mostrato del cimitero con le due E gemelle, è semplice realizzare quell'effetto, l'avete vista ieri, è vero? Basta avere uno sfondo nero e due lampioni. Ecco, due lampioni. Nel mentre scatto una foto, specie con macchine fotografiche digitali, sposto lievemente e rapidamente la macchina a destra e a sinistra e l'effetto appare. Così, no? Certamente la luce fa un effetto, no? Sì. Però, non fa una piega, a meno che, se non fosse che... Cioè, la foto raffigurava, ora non te la vorrei vedere, ma raffigurava una tomba, un cimitero, così... Le tombe non erano mosse, se tu vuoi quell'effetto mosso allora devi fare proprio un trucco fotografico, devi fare una sovrapposizione, insomma ovviamente un montaggio e metti l'effetto su una foto ferma. Ma siccome io voglio anche pensare che non si facciano apposta queste foto per guadagnare qualcosa, non lo so, non credo. Ecco, allora può darsi anche che non sia come dici tu, può darsi anche che quelle due E, così sembravano due, fossero qualcosa di inspiegabile, perché se tu muovi tutta la macchina, tutta la foto viene mossa, tutta la foto, non puoi muovere solo la parte superiore e quella inferiore e rimane ferma così. Anch'io non sono un gran fotografo, ma anch'io ho fatto le fotografie. Se la macchina mi si muove nel momento dello scatto, ovviamente mi viene mosso tutto. Insomma, non è che venga mosso solamente un particolare. No? Allora, quindi, vedremo. Insomma, non vedremo. Non sapremo mai, non potremo mai sapere. Tra l'altro le foto che vi faccio vedere io sono tutte americane, straniere, e così via. Vabbè, però arriva un'altra email alla mia mail, poi vedete... qui sotto vedrete l'indirizzo mail, l'indirizzo per gli sms, il numero, e quindi potete partecipare. Dunque, forza misteriosa sulla foto. Ecco, sì, ero assolutamente scettico. Poi domenica scorsa, mi dice, chi me l'ha scritta? Alberto? Poi domenica scorsa ho scattato questa foto alle bambine e non ci potevo credere. Aiuto! Ha scattato la foto alle bambine, guardate che fantasma è venuto fuori, guardate! Eppure mi sembra, scusa, non vorrei, ma sembra strano, cioè non è che sia proprio, si vede che effettivamente o sono l'accetti, o sono la macchina l'è mossa, o questo l'ha fatto un G, eh? Bravo, grazie, molto carino. Ecco, scherzi a parte, scrive naturalmente, questo l'ho fatto in 2 minuti e mezzo. Bravo, bravo, bravo. Ma con un po' di impegno verrebbe anche meglio di quelle foto che hai mostrato. Vabbè, ma quelle foto che ho mostrato, a parte che tutte quelle foto che ho mostrato, per cosa non le ho fatte io? Le ho tutte prese da internet, da vari siti qua e là, le misi a suo tempo su un mio sito, che ora c'è ancora ma non ce ne sono più queste foto di fantasmi, c'erano diverse di queste foto, per cui insomma, io posso credere, non credere, fare, non fare, dire, fare, baciare, lettere e testamento. Ovviamente, d'altra parte, continua Alberto, in questo mondo assolutamente finto, hai presente il calendario della Loren? Ci hanno lavorato mesi col Photoshop. Vorrei vedere gli originali, mi scrive proprio, quella è tutta una grinza, che tu vuoi fare? Poi, come si può più distinguere tra realtà e finzione? È vero, è molto difficile, molto difficile. Io voglio stare in mezzo, fra la realtà e la finzione, no? Che c'è? Oddio, gli cresciò i capelli, oddio, me l'aspettavo, no, ma no. Okay. Che è successo? Tu ne eri tutta, la cosa te ribiondaccia, biondissima, e poi tu eri tutta pelata, tutta, insomma, che bello, guarda i capelli gli hai cresciuto, poverino, no, ma perché questi affronti? Ecco, cappellino, ecco, così non si vede più, questa parrucchina, parrucchina, io no. Oh, dunque si diceva, lui continua però, presto, scusa sai, tanto, meno male, la sta sempre zitta, presto dovrei sorbirti la mia visita agli studi, ho cose succulente da raccontarti, sì, succulentami, aspetta, ecco, così mi si vede meglio, grazie, ciao. Allora, chissà se ti ricordi di un tale che ai tempi della radio, diciamo 3-4 anni fa, ti dette una paccata di fogli con una sceneggiatura originale di Nathan Never. Sì che me lo ricordo, sei stato l'unico a farlo. Nel frattempo sono diventato un buon amico del grande Moreno Burattini, bene. Andavamo nella stessa palestra e gli ho anche insegnato alcune mosse di boxe thailandese e lui mi ha pubblicato una lettera su Zagor. Pensa un po', tirati sugli ciocci, una lettera, se tu vuoi fare lo sceneggiatore. Io ho pure conosciuto Mangiantini, ecco, ma non ho pubblicato nulla. Ma va, dice, vorrà dire che continuerò a fare il tranviere, però di quelli che non parlano al telefono e non fumano sigari. Io mentre guido mi limito a guardare la TV all'ora del G. Ah, come? Tu guidi l'autobus e tu guardi me con un apparecchio portatile. Io capisco. Forse sarebbe meglio tu parlassi al telefono, magari, no, perché guardare la televisione mentre si guida lo ritengo molto pericoloso, specialmente se tu guidi l'ATAF o un mezzo pubblico. Allora, però, come fa a dirgli non guardarmi? Scusa, quindi, insomma, con un occhio guarda, con l'altro occhio guarda anche la strada, ogni tanto, no? Perché ogni tanto c'è la fermata, è vero? Sì, va bene. No, ma forse era anche questa, era una burla come la G. Insomma, fate, se a quest'ora tu sei di turno, senti, fa vedere anche agli altri, quelli che sono i passeggeri. Allora ancora, G, nella tua trasmissione di venerdì scorso è successo un fatto strano. Osteria numero zero, paraponzi, ponzimo. È successo al cimitero, poi non posso continuare. Improvvisamente Godzilla si è mosso ed è andato piano piano all'indietro. Un fatto paranormale? Cioè, praticamente, guarda, aveva fatto, praticamente, c'era, io stavo parlando lì davanti, mi sembra, perché poi l'ho rivista questa scena, e lui piano piano, ecco, però se si vedesse da davanti verrebbe meglio, no? È uscito piano piano così, no? Io ero lì, non mi accorgevo di nulla, è uscito dall'inquadratura completamente, piano piano, senza che si vedesse alcuna mano che lo molesse. Poi ho capito che cos'era, cosa volevano fare questi qua che ho qui davanti a me, in particolare la Barbara. Barbara! Fa sempre le belle iniziative, questa volta però non si è fatta vedere, che di solito si coglie in fallo. Ho chiesto di rivedere la scena, ma purtroppo non era disponibile, allora era lei che aveva piano piano tolto il Godzillone, ecco, e per fare una cosa, un effetto insieme all'Albano, io parlavo di Albano e quindi c'era il disco Godzilla su Romina, no? Albano era diventato Godzilla, ecco, cioè praticamente questo. Non è un fatto paranormale, ma non è normale, cioè non è normale, sì, vabbè. Non so se sia normale. Va bene, d'accordo. Oh mamma, una cosa normale è la pubblicità, sì.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oh G, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani? Come dove? Ma da 3-1! E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nubilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma e naturalmente Central Gomma che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo via La Briola 173-180 Montemurlo, provincia di Milano.
Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, madonna mona, a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini e Scavolini ha scelto Mobile Orlandi per il suo store. Ma che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, eh? Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte le parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie, c'è Nero Giardini, Geox, Melluso, Primigi, il Replay, Sweet Ear, Mandarina, manda tu sorella, manda tu nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco, avete visto la pubblicità, no? E a proposito di questa pubblicità, di una delle pubblicità che vanno nel mio programma, un teleitaliano mi scrive: secondo me nella pubblicità di Central Gomma le macchine sono parcheggiate in appositi spazi che sono davanti alle strisce pedonali. Esatto, io vi dissi, ma ci sono le macchine parcheggiate sulle strisce pedonali. Guardando bene, ovviamente anche altre persone mi hanno fatto notare, guarda, che le macchine sono regolarmente parcheggiate in degli spazi appositi, ma fin lì arrivano le strisce pedonali. Ora, comunque, vi sembra normale, eh? Cioè lì non c'è nessuna infrazione, ma l'infrazione viene fatta da chi ha messo queste strisce e questi spazi, perché poi le rivedrete dopo questa pubblicità. Le macchine per parcheggiare su quegli spazi devono per forza, almeno due di quegli spazi, devono per forza passare sulle strisce, sia quando entrano nel posto macchina, sia quando escono. Ci devono passare sopra per forza. E il pedone cosa fa? Va a finire nel parcheggio, va a finire mentre una macchina sta facendo magari marcia indietro e così via, o sta entrando, tra! E dice, ma io il pedone non l'ho buttato sotto sulle strisce, l'ho buttato sotto nel posto macchina che mi competeva e stavo facendo il parcheggio, questo mi volevo sotto le ruote, eh? E c'è qualcosa che non va comunque, no? La rivedremo dopo. Quindi giustamente questa è una giusta osservazione, peraltro c'è poco da fare, no? C'è poco da fare. È stato secondo me fatto male, ecco, il tutto. Le strisce dovrebbero arrivare fino al marciapiede e non fermarsi davanti al parcheggio e che si possa mettere la macchina passando sulle strisce. Che sistema abbiamo beccati, eh? Dunque, ecco, Questa è una domanda semplice e complicata allo stesso tempo. Oggi, perché ieri ho iniziato la trasmissione facendo sollevamento pesi, ma con un oggetto un po' particolare, devo dire, ma cosa se ne facevano di quei falloni gli antichi? È vero, guardate, sembra un argomento pruriginoso, ma non lo è. Ma non lo è, perché? Perché in effetti si parla, io ce l'ho qui, è bello peso, molto peso, perché l'è di pietra, ecco. Ed è questo l'oggetto, ecco, lo fa vedere, ecco, guarda che bello, bello peso, tra l'altro si vede anche da una parte piuttosto verdastro, come se fosse stato sottoterra in un bosco o qualcosa, sembra antico, non lo so, vi racconto la storia del, basta così, lo posso tenere fisso così, insomma, nemmeno il Viagra, ecco, appunto, è un oggetto, ecco, che ha tutt'altro che del peccaminoso, assolutamente niente di peccaminoso, perché? Perché anticamente si facevano questi oggetti, ma non per un uso, come dire, corporale, tutt'altro, anzi, l'uso era di culto, ecco, no, ora facciamo, scherziamo col culto, vabbè, per esempio, erano simboli di fertilità, cioè gli antichi, ora, io questo qui, l'ho preso in un mercatino, venerdì scorso, mi è capitato, l'ho preso, c'era scritto pezzo di pietra, così è basta, l'ho comprato. Vabbè, la fertilità era importante. Pensa, allora, per esempio, dalla preistoria in poi, non c'era mica tanta gente nel mondo, no? Si poteva fare figliola alla grande, ora meno se ne fa, secondo me, dicono che crescita zero, ma dove? Siamo anche troppi. Ecco, comunque, prima c'era tanto spazio, tanto, allora la fertilità era importante, tutti volevano avere figli, no? Figli. Allora, qual era il simbolo più importante della fertilità? Era l'organo sessuale maschile. C'erano anche raffigurazioni di organi sessuali femminili, però evidentemente proprio per loro natura sono meno evidenti. Ecco, io per esempio, questa ve la racconto, se voi dovete andare in Francia, no? Dovete andare in Francia? Ma andate in Francia, che è bellissima, però il problema è tornare in Italia e vedere quanto siamo messi male noi rispetto a loro. Insomma, andate in Francia, ma quando andate in Francia non andate solo a Parigi o a Castel della Loira e così via, andate in Bretagna, ma perché non andate in Bretagna? In Bretagna, un po' italiani vanno in Bretagna, mentre da altre parti è pieno italiano. Tutti vanno a Mont-Saint-Michel, si parla italiano, si parla fiorentino a Mont-Saint-Michel. Allora, voglio dire, andate in Bretagna, andate a cercare i menhir, i dolmen dei Celti. Ebbene, ci sono delle allées couvertes. Le allées couvertes sono come, si chiamano così, come corridoi coperti, allées couvertes. Sono delle pietre messe per così e sopra altre pietre, pietroni insomma, no? Coperte. Bene, dentro, a una di queste, anzi a più di una, ma una in particolare, guardando bene, un lastrone laterale, ho scoperto delle cose meravigliose, però si vedevano bene con la luce radente, con una pila, perché dentro c'è abbastanza buio, anche se non c'è proprio chiusura ermetica, cioè, la luce passa anche dall'ingresso, non sono lunghissime. Bene, con la luce radente si vedeva, io ho filmato il tutto, tanti fallini, e anche vulvette, è così. Tutti affiancati, si vedevano benissimo, erano in basso rilievo sulla pietra. Ma che cosa volevano dire? Volevano dire forse che lì, questo luogo era frequentato da tanti maschi e tante femmine, quanti ce n'erano? Oppure che so, simboli di fertilità, perché le due cose vanno insieme, insomma, in qualche modo, no? E era tutt'altro che pruriginosa la cosa, interessantissimo, bellissimo il momento della scoperta, perché tra l'altro nessuno te lo diceva che lì c'erano quelle cose là, uno va a cercare, guarda, ancora da quelle parti nelle campagne si ha la sensazione di aver fatto proprio il viaggio all'indietro nel tempo, capito? Quindi ho potuto constatare proprio come queste raffigurazioni erano assolutamente insomma frequenti nel passato, lì siamo più o meno nel 6000 avanti Cristo, ultimamente hanno trovato in una grotta un fallo di 20 centimetri, questo pensano invece che sia di uso, fosse di uso corporale, esattamente insomma proporzionato liscio di 28.000 anni fa, e però certe rappresentazioni sono anche precedenti, però meno belle, meno lisce di quello che hanno trovato recentemente di 28.000 anni fa e di 20 centimetri, 3 centimetri di diametro se vi interessa. Ecco, per dire, ecco, questo era bellissimo perché allora non c'era il peccato che c'è che ora, cioè il porno che c'è, cioè noi l'abbiamo rovinato noi il nostro corpo stesso, i nostri organi più belli e più cari, se vogliamo, no? Ecco, noi abbiamo, non c'era questa, allora rappresentare un fallo era semplicemente una cosa positiva. Oggi è capito, guarda, il manio sessuale, si pensa subito perché hanno inventato le mutande e così via, capito? Purtroppo ci hanno ricoperto le vergogne, le cosiddette vergogne. E allora quindi questo culto, che poi si ritrova in India, il Lingam, sarebbe lunghissimo ora parlare di questo. Dice, oggi, come mai tu sa tutte queste cose? No, mi sono informato. No, perché anch'io ne possiedo uno. Allora, quindi, ci sono anche altri usi dei falli in pietra. Oltre al culto, la fertilità, e quindi auspicio di fertilità, c'erano i lupanari. Tu vai a Pompei, sei stato a Pompei, sei stato a Pompei, Nini, non tu non hai visto nulla, Pompei è meravigliosa, tu vai a Pompei e giri in quelle strade belle, ancora, cioè come dire, ancora romane, ancora antiche, sì sì, il Vesuvio è proprio lì, ma insomma, lasciamo perdere, insomma, non è proprio lì, è un po' più là, però ammirato bene, mirò bene nel 79 dopo Cristo. Allora quindi che cosa successe? Successe che, appunto, succedeva che allora c'erano i lupanari. I lupanari che cos'erano? Quelli che oggi chiameremmo case di tolleranza, come dire casini, che ora, ma prima erano per strada, tranquillamente, nessuno ci faceva caso. Come erano segnalati? Dove a Pompei ogni tanto su un edificio vedi sulla parete, sopra la porta, un fallo di pietra, ecco, lì vuol dire che c'era da divertirsi, insomma, c'era da andare con quelle signorine che si chiamavano lupe, da qui lupanare, no? Effettivamente. E si può visitare anche l'interno di alcuni di questi, uno in particolare di questi lupanari, ragazzi, duri, 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 letti duri di pietra, praticamente di pietra, spero che ci avessero le paglie ricci, perché insomma, però a giudicare dagli affreschi trovati a Pompei, una parte dei quali insomma, è nel bellissimo Museo Nazionale di Napoli, sì, bellissimo, bellissimo, non perdetevi nemmeno quello, perché a Napoli non c'è solamente la spazzatura, c'è una grandissima e bella città con un bellissimo Museo Nazionale Archeologico. Bene, quindi questo è un altro uso, segnalare il lupanare, un altro uso ancora per fare dei falli finti di pietra o di altri materiali, a volte anche di ceramica, per ex voto. Per ex voto, per esempio, sapete, per esempio gli Etruschi, trovi falli, trovi uteri, trovi mani, piedi, nasi, occhi, tutte cose che magari si erano ammalate, c'è un male a una gamba, fai una gambina e la offri agli dèi e magari questi ti fanno la grazia, cioè te la fanno guarire, oppure tu sei guarito e te fai la gambina e la offri agli dèi, e in questo caso la gambina potrebbe essere anche un pene, e lo facevano per benino ed era un ex voto. Quindi o un auspicio di guarigione o un per grazia ricevuta perché la guarigione era avvenuta. Quindi un altro uso per cui si potevano fare dei falli finti. Ma, oppure un altro uso ancora, la magia. Ah, la magia, la magia, le fascinazioni, che ne so, per esempio amorose, sì, oppure anche una fattura che ti venisse questo e quest'altro, fanno la, anche lì, però spero che questo sia un uso molto meno corrente, perché purtroppo poi succede ancora. E io posso immaginare anche che certi oggetti, visto che sono alcuni veramente pesi, io non so, ma 5, 6, 7, non so, se, pa, potrebbero essere anche questo, potrebbe aver ammazzato qualcuno, potrebbe essere un'arma del delitto, un oggetto contundente, potrebbe essere usato per tortura, non dico altro. Ecco, per esempio, ecco, si può pensare qualsiasi cosa. Ora io quell'oggetto lì, quello in particolare, che vi ho fatto vedere, io non so se sia veramente antico, potrebbe essere stato fatto anche un mese fa, non mi sembra, da vari segni, non mi sembra. Peraltro, avendolo preso in questo mercatino, io non so né la provenienza né la data, così via, però mi ha dato la possibilità di rispondere a questo tele italiano che mi ha chiesto cosa se ne facevano di questi falloni, gli antichi. Ha visto, gli antichi se ne facevano anche cosa, magari noi siamo molto più maliziosi e certe cose le troviamo nel sexy shop, magari non proprio di pietra, ma insomma magari di gomma o di materiale equipollente. È già la seconda volta in due giorni che dico la parola equipollente, pensateci bene, vabbè. Ma a questo punto si innesta, dopo questa dissertazione, questa lezione sul fallo di pietra, che appunto non ha dato adito a nessun momento di prurigine, ecco, mi si chiede, senti, si passa, ma non è tanto distante come idea, come argomento, ci vuoi spiegare le tue strategie di acquisto nei mercatini? Tu mi cogli proprio sul punto. Ecco, allora per spiegarvi le mie strategie d'acquisto, esco fuori, la bocca della verità, e il G che arriva qua, così, tranquillo, mi ero messo anche un panchettino apposta perché sapevo di dover rispondere a questa domanda. Allora, cominciamo a parlare di mercatini, cominciamo a dire che il mercatino, come nome, è un nome assolutamente brutto, riduttivo, non mi piace perché io direi che un mercatino è soprattutto un paese delle meraviglie. Sì, è un paese delle meraviglie, specialmente da un po' di tempo a questa parte, da qualche anno, 10-15 anni, insomma ormai da diversi anni, è invalso l'uso dei mercatini in conto vendita. Il conto vendita che cos'è? Il conto vendita è un meccanismo meraviglioso per cui tu porti delle cose di cui ti vuoi disfare, che vuoi vendere, da cui vuoi ricavare qualche soldo, a questi mercatini. Qualsiasi cosa, può arrivare qualsiasi cosa, tu porti da casa. Ecco, loro ti prendono queste cose, non te le pagano, ma quando le vendono, e se le vendono, ti danno la tua parte, una parte se la tengono loro e così via. Così loro non spendono niente nell'acquistare la merce. Tu gliela dai e se non la vendono te la possono anche restituire, quindi nessuno corre rischi, insomma, ed è una bella cosa, anche perché, ecco, secondo me i vari mercatini dell'antiquariato, quelli fatti all'aperto, no? Secondo me sono in grave crisi, proprio in discesa. Sì, io prima frequentavo quelli, però sai, parliamoci chiaro, sono tutti antiquariotti, capito? Sono tutte persone che ci vivono da anni, sanno che ti portano, ti fanno vedere queste cosettine carine, belline, cioè, e te le fanno pagare anche perché sanno di che si tratta. Tu hai bisogno, tu ricercatore, tu che vai a scavare nella vita degli altri, nelle vite degli altri, ma anche nel mondo, tu vuoi che ti prospettino delle cose che tu devi scoprire, che loro non sappiano nemmeno di che si tratti veramente o che valore possano avere. Quindi il mercatino in conto vendita può ricevere di tutto, dall'oggetto uso cassonetto fino alla tela importante, insomma, del grande pittore Cabianca. Mi è sfuggito, lo sappiamo tutti, lo sapete tutti, e vabbè, mi è sfuggito, ma altri no. Allora, quindi, che cosa succede? Succede che lì puoi trovarci veramente tutto. In America una cosa del genere la chiamano white elephant. White elephant significa che ci puoi trovare persino un elefante bianco. Ma dove lo trovi un elefante bianco? Vuol dire che puoi trovarci di tutto. Ecco, allora un'altra cosa importante è che chi gestisce questi mercatini di solito non sa bene, non può sapere tutto. non può conoscere tutto di tutto, quanto vale questo, quanto vale questo, e quindi non può essere più esperto in un ramo, meno in un altro, capito? E quindi in effetti è lì che puoi giocare, nel senso che fanno delle cose strane, per esempio una cosa che vale poco la mettono tanto, una cosa che vale tanto la mettono poco, ecco è lì che tu devi entrare e prendere e prelevare l'oggetto, anche perché molto spesso come dire, anche chi gli porta l'oggetto che dice io voglio realizzarci questa cifra, e quindi c'è chi si accontenta di più, di meno, e chi invece vuole di più, ecco, in ogni caso c'è questa possibilità. Quando tu entri in uno di questi mercatini, che io non chiamerei mercatini ma paesi delle meraviglie, è bellissimo, perché prima di entrare, un attimo prima di entrare, tu non sei ancora entrato, stai entrando, tu sai che lì dentro potrebbe esserci qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa, cioè non importa cosa, tu non sai cosa, e non vai a cercare una cosa in particolare, perché magari sì, io mi fermo, che so, al reparto dischi o libri oppure quadri, con preferenza, però poi c'è di tutto. Ecco. Quindi io quando entro lì, è quella specie di sabato del villaggio, no? Magari la domenica non è come ti aspettavi, ma non importa, perché se tutti i giorni fosse domenica, allora non sarebbe più bello e raro quello che trovi. Ebbene, e allora il momento in cui tu varchi quella soglia è un momento meraviglioso di attesa, cioè cosa troverò? Troverò qualcosa, ma è meraviglioso. Quando entri dentro è come la penetrazione, si parlava prima, la penetrazione. Ecco, e quando sei penetrato dentro trovi le meraviglie delle meraviglie, puoi anche non trovare niente, ma è bellissimo lo stesso, cioè vagare fra tutte quelle cose, soppesare, guardare, e poi c'è la concorrenza, c'è anche questo gioco infernale, no? Cioè, vedi subito delle persone e capisci subito che cosa cercano, se cercano le stesse cose tue devi stare attento, ma se uno si ferma e guarda e prende in mano il quadretto con il vecchietto con la pipa, ecco, quello lì non ti può portare via nulla, non cerca le cose che cerchi te, no? Se invece vedi che uno prende in mano una cosa che avresti preso in mano anche tu, che ti sarebbe piaciuta, questo qui bisogna tallonarlo o precederlo, è tutto un gioco così, ma è fantastico, per esempio quando uno vedi che ha preso una cosa, no? Per esempio un quadro, c'è un quadro sotto braccio, magari lo tiene dalla parte sbagliata, cioè io non riesco a vederlo perché mostra il retro, no? Ecco, e questo tiene questa parte, io voglio sapere che cosa ha preso, se ha preso qualcosa che mi sarebbe piaciuto, e insomma, allora magari faccio finta, mi chino verso uno scaffale più basso, mi chino giù per guardare, per la scusa di guardare che c'è in quei quadri, è fantastico tutto questo, no? E quando tu riesci a prendere un pezzo bellino, hai individuato il furbetto come te, che sta cercando le sue stesse cose, allora fai come Mr. Bean. Hai visto Mr. Bean come fa? Se c'è qualcosa la fa vedere, deve mostrare sempre, deve esibire quello che ha, perché deve essere lui meglio degli altri, sai, un bambinone. E allora è come Mr. Bean, tu pigli, magari qui si parla di un quadro, ma qualsiasi altro oggetto va bene, e lo metti dalla parte giusta, che si veda, e gli passi davanti a questo qui, e vedi che quello lì comincia a fare. E si ammazza di rabbia, per dire. Ecco, ma poi tu mi dici quello che mi ha scritto, la strategia. La strategia, qual è la strategia, quella migliore per comprare meglio? Ora, la strategia è questa. Tu hai visto un oggetto che ti piace, però costa troppo. Capita, capita, dici, ma nonna, no, perché troppo facile le cose, pagarle, no? Troppo facile, cioè tiri fuori i soldi, se ce l'hai, e le paghi. È troppo facile, Nini, è troppo facile. Tu devi, per essere soddisfatto, trovare delle cose che abbiano, che ti piacciono, che abbiano un valore e che ti siano costate il minimo possibile, ma poco. Ecco. Quindi allora dice, madonna, questa cosa costa 50 euro e a me non mi va di pagarla 50 euro, però lo voglio, Intanto lo prendi in mano l'oggetto in modo che nessun altro te lo prenda, in mano, e cominci a girellare e cerchi altri oggetti. Se quello ti costa di più, cerchi una serie di altri oggetti, sempre che ti interessino, non per forza li devi comprare, no? può capitare che costino un euro, due euro, tre euro, capito? Cioè, e allora tu metti insieme quei cinque o sei oggetti che ti interessano e con il prezzo basso degli uni pareggi il prezzo alto dell'altro. Quando hai quei 5 o 6 oggetti, fai la media del prezzo che tu hai pagato per ognuno, perché di media, dici sì, certo, come no, io questo qui posso, anche se il prezzo era 3 euro, però secondo me a 10 euro era preso bene lo stesso, la media mi livella tutto e quindi esco con diversi oggetti, certo ho speso un po' di più, ma ho preso più roba e nello stesso tempo l'oggetto che costava di più mi è venuto ad abbassarsi di prezzo, perché io faccio la media, che è divertente anche questo, sai. Poi questi oggetti dopo 60 giorni scadono, che vuol dire che abbassano di prezzo, possono abbassarsi persino fino al 50%, però il problema in questi posti, in questi luoghi delle meraviglie, indubbiamente è che se arriva un oggetto buono e va via subito a prezzo pieno, perché se è buono è buono, e tu detto ci sono i furbi, c'è poco da fare, per esempio i quadri che rimangono per troppo tempo lì sono già, li portano addirittura anche al 70% di sconto, perché se non vengono presi subito si capisce che siccome i furbi girano e l'arte, te lo dico subito, questo te lo dico subito, se tu vuoi fare un guadagno enorme, no? Vuoi per esempio capitalizzare 100 euro, mettiamo, no? Non li mettere in banca, non investire in nulla, vai a cercare arte, tu spendi 100 euro, quell'oggetto può rendertene 10.000, ecco, capito? È l'unico investimento immediato che ti può dare un enorme interesse, se la vuoi vedere così. Io no, perché poi compro e non vendo nulla, compro e non vendo nulla, compro e non vendo nulla, potrei mettere su un negozio, però poi mi dispiace separarmi dagli oggetti. Ecco, insomma, poi non sempre, ovviamente molto spesso tu esci da questi luoghi senza aver preso nulla, perché non c'era niente, c'è niente di male, no? Anzi, è bene così, come ho detto prima, nello stesso tempo ti sei rilassato in modo egregio. Cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio che questo? Solo fare l'amore, ecco, credo che sia meglio di questo, o comunque sono cose diverse, ma ti danno un piacere quasi fisico. E poi, ecco, un'altra cosa carina, te la devo raccontare, scusa se mi dilungo, ma te la devo raccontare. Allora, per esempio, c'è molta poca conoscenza di oggetti, anche da parte mia, A volte arrivi lì e vedi un oggetto e non sai che cosa sia, ma c'è sempre sull'etichetta che mettono sull'oggetto quello che è questo oggetto, che so, strapazza ova, non so, anche solamente per sapere cos'è, è interessante andare a vedere, perché chi glielo dà dice questo serve a questo, anche se non capisci l'oggetto, dice ecco, ora so che questo oggetto, questo fatto così, non lo compro, non mi interessa, però so a che cosa serve, no? Quindi può essere anche didattica la cosa, però c'è anche tanta ignoranza, tantissima ignoranza. E quello lì, quello che vi ho fatto vedere prima, era segnato pezzo di pietra, cioè, forse perché si vergognavano, però quando sono andato al banco si è messo a ridere tutti, ovviamente si è fatto un bel po' di battute. Beh, ma sabato scorso ho beccato un quadretto, o niente di eccezionale, ma un quadretto, insomma, a 5 euro. Ma ero un San Sebastiano. Sai San Sebastiano? Conosco tutti, poi ero San Sebastiano, disgraziato, L'hanno messo lì, legato a un albero, a un palo, e ciun, hanno cominciato a tirargli le frecce, no? Cioè, l'immagine di San Sebastiano è una delle immagini più conosciute, cioè, più riconoscitive. Cioè, quello è San Sebastiano, non puoi sbagliare. Sono stati romani, quei attivi, a infilzarlo di frecce, Quindi, tutto trafitto di frecce, non può essere che San Sebastiano. Su questo quadro c'è persino un angioletto sopra, che svolazza. E San Sebastiano tutto trafitto di frecce. Sapete cosa c'era scritto sull'etichetta? Uomo colpito da frecce. Ora, scusate, ma quello era San Sebastiano? Questi qua non sapevano nemmeno che cosa fosse, che cosa rappresentasse quel quadro. Figurati se sanno quanto può valere o meno, Oh, ecco, quindi uomo colpito, nemmeno trafitto sarebbe troppo, parola troppo difficile, uomo colpito da frecce, ma tutti sanno che quello è San Sebastiano. Quindi ecco, vedete, questa ignoranza che c'è da parte di chi ti vende queste cose gioca a tuo favore. Loro non sanno nemmeno cosa vendono certe volte, a volte lo sanno perché insomma, a volte sono io che imparo che cos'è un oggetto e che cos'è un altro oggetto, ma per quanto riguarda le cose che so io, loro le sanno e anzi non vedo l'ora. Il problema è che vedi, io prima alla radio facevo il programma fino alle 4, no? Alle 4 uscivo, andavo magari in uno di questi mercatini perché erano già aperti. Ora esco di qui alle 2, ragazzi, alle 2, questi aprono alle 3:30, e che fa dalle 2 alle 3:30? Vo a scrivere sul mio blog, ciaoG.spazioblog.it, il resoconto della puntata stessa, e poi magari esco e se mi capita, passo in uno di questi luoghi meravigliosi dove mi rilasso meravigliosamente e traggo persino argomenti per il programma come ho fatto oggi. Mi sono dilungato, ma credo che vi sia piaciuto, e a me di più. Torno di là. Oh. Ecco fatto. Oh, come dice, ecco fatto e becca all'oca e le corna e podestà. Senti lì. Oh, guarda. Ho preso i giornali perché stiamo attraversando un momento storico assolutamente mamma! Prendiamo libero. Anch'io sono libero, guarda. Ecco, comincia la battaglia, è ufficiale, si vota, povero, guarda Marini, guarda la faccia di Marini, me l'hanno beccato bene con questa faccia piuttosto, ora me l'hanno guardato da questa parte, secondo me, ne sono convinto, eccolo qui, 1, 2, 3, Marini, eccolo qui da te, forse arriva, non arriva, ecco arrivato, eccolo lì. Poverino, è rimasto un pochino male, benissimo, perché? Perché è scontato il fallimento di Marini. Allora perché si è perso tutto questo tempo? Il governo provvisorio non si fa. Napolitano si arrende all'evidenza, alle urne entro il 13 aprile, la sinistra in gramaglie, hanno chiamato anche le prefiche per piangere ai funerali, si apre la campagna elettorale, come direbbero in America, campaign. Hai notato i discorsi degli americani, i futuri insomma, contendenti per il ruolo di presidente degli Stati Uniti, dicono sempre campaign, quando così vuol dire la campagna, quindi che dire, non so che dire, io non so che dire, cioè è un bene, è un male, cioè, io non lo so, bisognava fare un governuccio che potesse fare le riforme, ma se non hanno fatte fino ad ora come si poteva fare le riforme per la legge elettorale, alla svelta, corrono, fanno le corse, gli uni perché sanno che sono in vantaggio, gli altri perché vogliono rallentare perché sanno di essere in svantaggio, vero? È un discorso ormai, verso le urne. E se fossero urne funerarie, urne cinerarie, e adesso votiamo senza voci di inciucio, ma chi vuoi votare? Vuoi votare Veltroni, questo ex comunista, cioè dice, oh Veltroni, cioè, vuoi votare Berlusconi, questo che telefona ai vari sacca per dire, guarda siccome ho bisogno di voti in Senato, ma ti mando queste ragazze, trovagli un lavoro, Oh, grazie. Ma perché si va a votare? Io fortunatamente da molti anni non vado più a votare, quindi credo che anche questa volta, però ognuno faccia quello che gli pare. Le mie sono opinioni del tutto personali, non rispecchiano opinioni di altri, tantomeno dell'emittente, ci mancherebbe altro. No, in ogni caso ora mi aspetto che arrivi la tegola, no? Sulla mia testa. Cioè la tegola sarebbe la par condicio. Quando c'entra nel periodo elettorale non si può più di nulla, Nini, cioè né di qua né di là, o di qua né di là precisi, o meglio non di nulla e così via. Ma la Costituzione italiana, sì, un po' di debole Costituzione in Italia, no? Sì, avrebbe bisogno di questo ricostituente. Ebbene, la Costituzione italiana non parla per caso, non vorrei sbagliarmi, no? Ma di libertà di espressione, no? Ma questa par condicio, secondo me, è contro la è anticostituzionale. Oh, fate voi. Si parla di altre cose, Lady Mastella da Padre Pio, Padre Pio. Oh, la vuoi sapere una cosa? Io ho sognato Padre Pio. Giorni fa, un po' di giorni fa. Allora, no, guardate, la cosa che chi sogna fare più, poi, dice, oh, ma miracolato, oppure chissà. Insomma, ero lì con delle persone, ma, guarda, ormai sarà un mesetto, forse un po' meno. Oh, erano delle persone in questo, non mi ricordo mai i sogni, ma questo sì. È arrivato uno che camminava tutto storto così, in avanti, tutto in avanti così, no? E io ero lì, c'è Padre Pio, sì sì, era Padre Pio effettivamente, me lo ricordo questa cosa qua. Allora si ferma e mi chiama per nome mio, non G, non G. Come ha fatto, cosa? Vabbè, e mi chiama per nome e io dico, che c'è? Proprio me, c'erano diverse persone, no? Tu andrai a Pesaro. A Pesaro. Oh, a che fare che a Pesaro? Niente, figlia, va via. Beh, era lui, un po' storto, perché era tutto, andava avanti, così, tutto storto, tutto obliquo. Allora, quando è andato via, dice, ah, visto? Te un ti vuole di là. Cioè, perché gli altri andavano di là in udienza da questo Padre Pio. Dice, un ti vuole di là, perché ti ha già parlato, ti ha già detto quello che dovevi. Ma io non sapevo nulla, proprio me. Niente. Come si possa, io credo di ricordare Pesaro, poi tutto il resto ricordo bene, questo nome credo che sia, ma Pesaro è una città, non so che dire, non so proprio che dire. In ogni caso, questo è il sogno, Lady Mastella è andata da Padre Pio, magari dice vado con il Polo, Lady Mastella non si aspettava altro che andasse con il Polo, ma andasse al Polo, nord, sud, sud ci sono anche i pinguini, è più carino, no? Ecco, Sandra Lonardo torna in Consiglio regionale dopo la revoca dell'obbligo di dimora. Non c'è più nemmeno l'obbligo di dimora. Io con Forza Italia? Nella vita non si sa mai. Ma prendiamo tutto, dice. Alla fine, loro che dicevano che gli altri, cioè la sinistra, cioè il centro-sinistra, diciamo pure, aveva tutta una miriade di partiti, ora si stanno spezzettando, vero? Ho visto anche Giovanardi, dice, senti, guardiamo invece, guarda, per la prima volta mi sembra, credo per la prima volta, il Tirreno, oh, Marini si arrende verso le elezioni, baby gang al femminile, risse in centro, a Prato, fra ragazzine, una finisce all'ospedale. Gli episodi si ripetono sotto accusa un gruppetto di quindicenni che aggredisce le coetanee. Oh, allora, a Piombino il prete Coraggio non lascia i poveri. E allora, sì, perché sai, è molto toscano il Tirreno, sì. Intanto vola per 80 metri e muore in fondo a un burrone, un burrone, mai burrone, a Cusigliano. Vicino a Cusigliano, Cusigliano, su a quei posti meravigliosi, sulle montagne, visto io, sono montagne, sono colline. A proposito, guardate adesso quelle due macchine parcheggiate, dove finiscono le strisce pedonali, pubblicità. Ah, che bella puntata oggi, come, non fa che parlare, ma guarda, funziona perché per esempio voi mi scrivete, per esempio qua gli sms che mi sono arrivati, nel frattempo, perché non passa lo spot della tranvia di Sgarbi su TVR Teleitalia? Ma come passa? Io ce l'ho visto, sai, non c'è nel mio programma, ma ce l'ho visto, è come se ce l'ho visto, passa, l'ho visto passare, tu devi guardare tutta Teleitalia, non solamente il programma del GIA, ci mancherebbe altro. Lo metti sul tasto numero 8, Teleitalia, TVR, avanti. Oh, oggi ciao, sono sul divano, con la febbre, poverina, non so se poverina o poverino. Tu sei la mia unica consolazione. Grande G, allora, no, è un maschio, Enrico da San Donnino, PS, anch'io credo a queste storie di fantasmi. Sì, credici, ma crederci o non crederci, ebbene un certo tasso di scetticismo ci vuole, però insomma nemmeno contrapporsi per forza e anche stupidamente a volte, cioè, ma perché ci fa vedere queste cazzate? Ma chi te l'ha detto? Che ne sai? Oh, G, so che fai il sondazzo a persone con cognomi strani. Anch'io ho uno strano cognome, infatti mi chiamo Sabato, ecco, non te lo posso fare, perché sabato non sono in trasmissione, va bene, d'accordo, cioè sabato mattina alle 6 c'è la replica del venerdì, sì, sabato è carino, cioè che pronto sabato, sono venerdì, come sì, Robinson Crusoe, vabbè, in quei menhir, mi dice Gao, in cui venire dolmen, altro che scoperte, hai visto le scopete? Bellina questa, proprio bellina, a me è piaciuta tanto, ma vado al prossimo. Oh, mi stai una cifra simpatico, mi fai taglià dalle risate, sei G grande. Da una romana trapiantata a Livorno, baci G Giuseppina, questo è il mio ritratto nell'intimità senza trucco, so così, eh? No, che trucco, in realtà dico Giuseppina, che vuol dire? No, non mi ricordo più, voglio dire qualcosa, non mi ricordo più, Giuseppina, mandami un bacio, come fa il mio personaggio Jessica Lesbica. Bravo GHL, e poi ancora sei troppo forte, mi fai schiantare. Ma oggi non ho fatto una mini sondazzo, ragazzi, eppure vi ho fatto schiantare lo stesso. Un saluto dalla mamma di Luchino, ti ricordi di me? Sì, mi ricordo di te, mamma di Luchino. Luchino è uno che fa parte del gruppo G, quindi come posso non aver trovato anche sua madre una volta, una giovane madre, e dissi, ma che sei la sorella di Luchino, ci siedi? No, non so, vabbè, ciao, la bionda, bionda, mi ricordo, sì. Dunque, G, le cose che ci fanno andare avanti sono queste. A me mi sembra che ci fa, a me, guarda, le leggo ora, e sottolineo a me mi, sembra che ci facciano andare indietro queste cose. Dunque, allora, sono queste le cose che ci fanno andare avanti, secondo Renzo. La Fiorentina la vinca, avere Sky, il Pirillo e Sirizzi e lavare la macchina il sabato. Oh mamma, che desideri proprio, terra terra. Senti, prima cosa, la Fiorentina e vinca, vabbè, se vince meglio, ma che insomma ti cambia la vita? Boh. Avere Sky, insomma, mi sembra poi il massimo della libidine, insomma. Il Pirillo e Sirizzi dovrebbe essere una cosa naturale, ecco, quindi, insomma, come dire, avere da mangiare, bere, dormire, insomma. E poi e lavare la macchina, il peggio di tutto è lavare la macchina il sabato. Cioè che, guarda, io non sopporto quelli che lavano le macchine, che lavano continuamente le macchine, che lavano sempre le macchine. Perché se ne... Io la mia non la lavo, né la faccio lavare da anni, forse 10, 20, non so da quanti anni ce l'ho, insomma, da quando ce l'ho, da poco dopo avercela, all'inizio un po' ma poi, ecco, ti devo dire la verità, non sopporto, perché devi lavare continuamente la macchina il sabato, caro Renzo, ci sono ben altre cose, andiamo avanti, sì, dai, allora, questo ora mi offre un fallo di ciccia, lasciamo fare, ma vedete, buscate sempre, io vi ho parlato di cose, di storia, di preistoria, archeologia, oh, per carità di... Io conosco la più famosa antiquaria di Lucca, ma dice che non batte chiodo. Lo so, l'ho detto, per forza, se a cercare le cose in quegli altri mercatini là. Sono anche appassionato di archeologia e tutto ciò che parla di storia, e mi piacerebbe trovare qualcosa di bello e significativo nei mercatini. Daniele Savarese di Monsummano. Ma sì, cerca, però attenzione, bisogna anche sapere cosa cerca, avere, cioè tu spari, devi avere anche mira, hai capito? Se no non lo becchi la preda, e quindi devi saper valutare, non è da tutti. Oggi, ma quanti anni hai? Oh, che te ne frega? E poi ancora, cioè, oggi se ti mando un numero telefonico mi fa sondanza se forte, no, non li prendo. Oh, meravigliosi mercatini sono per me delle fantastiche macchine del tempo dove posso rivedere le cose dell'infanzia, è bellissimo, ciao Gida M, non c'è più tempo. Lo vedete? Aspetta, che questo mi è andato sul vassoio della monetina. Ma è troppo peso, aspetta, devo recuperare la monetina e il vassoio, è sparita la monetina. È sparita la monetina, lo so, è andata in terra da qualche parte, lo so, scusate, mi sentite, basta, è come se fosse radio, in TV, vabbè, allora, se è sparita la monetina, prendo, le 50 lire sono sparite, poi le ritroverò a tempo debito, 2 euro, allora la faccia di Dante è no e il 2 è sì, vabbè, di solito è così, vediamo un po'. È la prima volta. È un sì, è così che finisce. Non sono riuscito a leggere tutti i vostri messaggi, ma domani sarò di nuovo con voi, domani è presto, arriva fra 23 ore. Ciao da G, ciao!